Marco, facciamo l'università è chiusa, però il dipartimento di là.
Ragazzi, errore, adesso si legge.
Ma me non ho capito cosa gli sto dicendo.
C'era
250. Non mi sento aperto.
Ma forse il dipartimento di là sarà aperto.
Guardate il microfono.
Ma adesso dovevo pensare a noi e loro.
Ma noi dobbiamo farlo in testa.
Sì.
Non lo so, dopo vediamo.
Grazie. Quindi, parlando di sindaco, sì? Quindi si rastrosi che collegano tra di loro la colonna, abbiamo l'altra volta che arrivati a descrivere quelle più importanti, che vi ricordo ancora sono i legamenti gialli che si trovano fra le lamine degli archi, gli interspinosi e sovraspinosi che si trovano per i processi spinosi, il legamento longitudinale anteriore e il legamento longitudinale posteriore che si trovano rispettivamente anteriormente e posteriormente sui corpi di mente. È chiaro che il legamento longitudinale posteriore quindi guarda verso il canale vertebrale, così come dalla che sta dietro di lui, mentre i legamenti gialli invece l'anima degli archi guardano il canale vertebrale che sta davanti a loro. Adesso andiamo a vedere alcune particolarità della colonna che riguardano soprattutto il tratto cervicale per quanto riguarda le articolazioni, sia sinastrosi che diafastrosi. Nel tratto cervicale della colonna, se andiamo a vedere anteriormente questa immagine, continuiamo a vedere il legamento longitudinale anteriore. Come vedete si prosegue fino all'alto, a questo punto copre, sta coprendo l'epitrofeo della seconda cervicale e poi passa anche davanti al tubercolo anteriore dell'atlante, che è questo è l'atlante, e alla fine termina come membrana atro-occipitale anteriore, ma in realtà la membrana atro-occipitale anteriore è la fine in pratica del legamento longitudinale anteriore. E come vedete si attacca, come dice il nome, atro-occipitale, si attacca sull'osso occipitale, al di sotto del primo dell'osso occipitale. L'osso occipitale che sta qua su, è quello qua, quindi questa è ovviamente la base cranica, quindi vedete c'è il temporale, che conoscete il processo spinale, il foramen, eccetera, mentre questo appunto ovviamente è l'occipitale. L'occipitale che possiamo considerare come una specie di vertebra numero 0, d'accordo? Prima della prima, che è appunto l'atlante. Quindi la membrana occipitale anteriore si continua in questo senso. Quello che vediamo ai lati, qui e qui, sono ovviamente le capsule articolari che dell'articolazione tra l'atlante e i condili occipitali, a destra e a sinistra. Queste ovviamente sono articolazioni spinali, quindi al loro interno, qui vediamo la capsula, la faccia esterna, al loro interno ci sarà il liquido spinale e le facce articolari reciproche, che sono appunto, ricordate le facce articolari che c'è l'atlante sopra per i condili dell'occipitale e i condili dell'occipitale che guardano verso l'atlante, naturalmente rivestiti dagli artilaggi articolari. Allo stesso modo qui vedete il profilo a cassola articolare che riveste l'articolazione tra l'atlante e la laterale, tra l'atlante e il distrofeo. Quella di destra, quella di sinistra ovviamente pure c'è, però quella di sinistra è stata asportata la capsula per ricordarvi che si tratta appunto di un'articolazione sinoviale, ovviamente anche questa. C'è il processo articolare inferiore dell'atlante, il processo articolare superiore del distrofeo e questo ovviamente sarebbe il buio della lateral sinoviale che riveste il processo articolare superiore del distrofeo e lo spazio nero chiaramente corrisponde alla cavità sinoviale dell'articolazione atro e distrofica laterale, in questo caso quella di sinistra, d'accordo? Però vi ricordo che c'è una terza articolazione tra atlante e distrofeo, e quella del dente che sta dentro, quindi qui ovviamente non la vediamo. Più in basso vediamo di nuovo il profilo delle capsule articolari delle varie articolazioni sinoviali che esistono lateralmente tra tutte le vertebre, d'accordo? I processi articolari superiori e inferiori di tutte le vertebre che si trovano a livello dei peduncoli. E sin qua sono cose quindi abbastanza evidente. Passiamo adesso a guardare questa immagine. Questa è un'immagine laterale, visione laterale del collo, della colonna cervicale. Ricordate che qui avevamo parlato di legamenti interspinosi e sovraspinosi. Notate che a partire dalla prominente in su, il legamento sovraspinoso in particolare, e quello anche ovviamente interspinoso, che si continua l'un nell'altro, si allargano enormemente a formare una grossa falce che va ad attaccarsi ovviamente sull'osso occipitale, posteriormente. E questa falce connettivale viene chiamata legamento locale, ma il legamento locale in pratica è la continuazione fino all'occipitale, slargandosi a forma di falce, dei legamenti interspinosi e sovraspinosi. Altra cosa importante che osserviamo, sempre in questa norma laterale, vedete, queste sono le capsule articolari delle articolazioni laterali tra le varie vertebre cervicali, ovviamente. Qui sappiamo ci sono i processi trasversi. Ricordate cosa c'è dentro i processi trasversi delle vertebre, cioè tutte e sette le vertebre cervicali, un foro, il forame trasversario, che caratterizza le cervicali, non esiste né nelle toraciche né nelle. E vediamo infatti che questo foro, questi fori, passa un'arteria, questo rosso indica un'arteria, dove avevo già accennato, che si chiama arteria vertebrale. Quindi l'arteria vertebrale è quella che passa all'interno di questi forami delle vertebre trasversali che si trovano nelle vertebre cervicali. Qui a destra, ma ovviamente dall'altro lato, a sinistra, stessa cosa. L'arteria vertebrale, superato l'ultimo foro, cioè quello dell'atlante, a un certo punto perfora questa cosiddetta membrana atrocitale posteriore, che vediamo anche qua, ecco questo è il punto in cui la perfora, e cosa fa? Entra dentro al grande forame occipitale e quindi passa nella fossa cranica posteriore. D'accordo? Lo farà quella di sinistra, che vedete qua, ma lo farà anche quella di destra, che vedete qua, e questo è il buco qui entra praticamente, all'interno della cosiddetta membrana atrocitale posteriore. E poi le due arterie vertebrali, tra le cose che possono avere, si uniranno a formare l'arteria unica, che si chiama basilare, che si anastomizzerà, cioè si unirà, scambierà dei rami con le carotidi interne, che ricordate invece entrano dal foro lacero e fossa cranica media. E così si instaurerà il cosiddetto circolo arterioso del Willis, poligono del Willis, che è quello che porta il sangue a tutto il cervello, quindi a nutrire il cervello non ci mette soltanto le carotidi interne, ma anche queste arterie che si chiamano vertebrali. Si chiamano vertebrali, ma ricordate, si trovano esclusivamente nel tratto cervicale della colonna vertebrale. Ed è per questo motivo che esistono i forami trasversali all'interno dei processi trasversi delle vertebre cervicali. Chiaro? Quindi guardate il passaggio quindi di questa importante arteria. In questa visione posteriore noi che cosa vediamo? Stiamo vedendo ovviamente la fascia posteriore delle lamine degli archi e qui vedete infatti le lamine, questo è l'arco posteriore della frase, queste sono le lamine dell'epistrofeo, vedete il processo spinoso bifido dell'epistrofeo, tipica cervicale, l'unica che non c'era bifido vi ricordo è la settima, no? E la calte che non ha un processo spinoso ma il cosiddetto tubercolo posteriore. Vedete, questi ovviamente sono i legamenti gialli, li vediamo da pieno questa volta, no? Che esistono anche fra l'altro altri distrutture. I legamenti gialli, se vogliamo, esisterebbero anche tra atlante e occipitale. Ecco, però, come vedete non sono più gialli, quindi hanno uno scarso contenuto di elastina, prevalentemente quindi un connettivo denso prevalente collagene sostanzialmente. E questo, ecco perché cambia nome e viene chiamata membrana atrocitale posteriore, ed è quella appunto che viene bucata, vedete, dall'arteria vertebrale per entrare poi dentro il grande forame occipitale che ovviamente sta qui. Praticamente la membrana occipitale anteriore e posteriore si inseriscono intorno al contorno del grande forame occipitale. D'accordo? Adesso abbiamo questo per entrare dentro. E perché dobbiamo vedere che la canale vertebrale è l'altra articolazione, cioè l'articolazione tra il dente dell'epistrofeo e la fascia posteriore dell'arco anteriore dell'atlante. ed ecco quello che vediamo. Abbiamo aperto, vedete qui, e ci è aperto la linea del canale vertebrale. Ok? Cosa vediamo? Quindi noi immaginate di essere il sacco meningeo che avvolge il midollo spinale, il sacco meningeo non sta avvolge solo il cervello dentro il neurocranio, ma si continua col sacco meningeo che avvolge il midollo spinale. Guardiamo in avanti e cosa vediamo? Il legamento longitudinale posteriore. Ecco, però ricordate, il legamento longitudinale posteriore, l'avevamo visto prima, il più in basso della colonna è relativamente stretto, vedete? D'accordo? Quindi il tratto cervicale si allarga notevolmente ed ecco perché cambia nome, viene chiamata membrana pectoria. Ma la membrana pectoria in pratica è la prosecuzione verso l'alto del legamento longitudinale posteriore, che è di questo, la faccia posteriore dei corpi di tutte le vertebre. Ok? La membrana pectoria va ad attaccarsi, come vedete, sul primo dell'occipitale. E siamo quindi qui, siamo in fossa cranica posteriore. Infatti riconoscete i canali dell'ipoglosso, questi qua, vedete, che ricordate sono trasversali rispetto ai ponti dell'occipitale. Riconosciamo più avanti, eccolo qua, il foro giugulare. Questo è il foro giugulare che sta tra, ricordate, occipitale e temporale. Infatti questo è il temporale, è la piramide del temporale. E questo è il nervo acustico interno. Quindi stiamo in fossa cranica posteriore. Adesso torniamo qua. Primo andiamo alla pectoria. La prima cosa che osserviamo è questa. Abbiamo tolto la continuazione del legamento longitudinale posteriore, quindi la membrana pectoria anche, e ovviamente ci aspetteremmo di vedere il dente dell'epistrofeo e la faccia posteriore dell'arco anteriore dell'atlante. Ancora non li vediamo perché vediamo questo complesso sistema legamentoso, molto importante, la cui funzione fondamentale è quella di far sì che il dente sia prepollato. D'accordo? E che non l'atlante non si può spostare in senso altero posteriore rispetto al dente, perché capite il disastro che succederebbe. Dietro c'è il midollo spinale. Il midollo spinale che in questo punto sta per diventare midollo allungato, cioè comincia il cosiddetto tronco encefalico perché si è avanzati in fossa cranica posteriore. Ecco l'importanza di questo apparato rigomentoso che adesso descriviamo. Anzitutto il legamento crociato dell'atlante. Ecco, vedete, il legamento crociato dell'atlante si vede chiaramente, molto facile da capire il nome perché si chiama così, ha una componente trasversale che è tesa a ponte all'interno dell'atlante. All'interno dell'atlante. Da una parte all'altra dell'atlante. È una componente longitudinale. La componente longitudinale, questa, in basso parte dall'epistrofeo, dalla faccia posteriore del corpo dell'epistrofeo, e in alto si attacca sul primo dell'occipitale. E questo è il legamento trasverso. Il legamento trasverso dell'atlante, questo qua, che ripeto, va da una parte all'altra dell'atlante, ha poi un'altra importanza, quindi la componente trasversa del legamento crociato, detto il legamento trasverso dell'atlante. Perché, come vedete schematizzato qui, ecco, questo è il legamento trasverso dell'atlante, cioè la porzione trasversale del legamento crociato, cioè questo. Come vedete, anteriormente adesso c'è il dente, ok? E c'è uno spazio sinoviale, perché vi ricordo che la faccia posteriore del dente ha una faccia, infatti c'è una cartilagine di anima articolare, d'accordo? Questo è lo spazio sinoviale, infatti questo legamento al suo interno avrà e il legamento con tutti i legamenti è fatto da connettivo denso, ma sul suo interno ci sarà una piccola stria di cartilagine ialina, cioè di cartilagine articolare. D'accordo? Quindi in questo modo viene completato il gengivo assiale che fa sì che l'atlante possa ruotare intorno al dente. Naturalmente il dente in avanti guarda verso la fascia posteriore dell'arco anteriore dell'atlante e anche qui c'è uno spazio sinoviale. E ovviamente anche qui ci saranno due cartilagini articolari di aline reciproche, d'accordo? Ora, la rotazione dell'atlante rispetto al dente non è una rotazione completa, ma è una rotazione limitata, 30 gradi verso sinistra, 30 gradi massimo verso destra. Come sapete noi possiamo ruotare la testa molto più di 30 gradi, ma quando facciamo questo non utilizziamo soltanto la atro-odontoidea, cioè il jingle marziale, ma utilizziamo tutte le articolazioni sinoiali che esistono fra tutte le vertebre cervicali. E anche tra l'atlante e l'occipitale. E quindi in questo caso la rotazione diventa molto maggiore. Però chiaramente la presenza di questo ciclo marziale consente comunque un certo grado, una notevole capacità di rotazione, perlomeno autonoma, indipendentemente dai movimenti della colonna, di 30 gradi, sia a sinistra che a destra. Perché non posso durare i 30 gradi? Perché ovviamente ci sono dei mezzi di contenimento, dei legamenti, come si dice, di guida e di arresto dei movimenti. E questi sono i legamenti anali. Eccoli qua. I legamenti anali che vediamo anche qua. Eccoli qua. I legamenti anali che, come vedete, partono dal dente e si dirigono verso l'occipitale. E fanno sì che, ovviamente, impediscono un'eccessiva rotazione reciproca dell'atlante e del dente. Inoltre, a questo punto, se noi togliamo il legamento crociato, cosa ci aspettiamo di vedere? La fascia posteriore del dente, ed ecco, questa è l'immagine che vediamo. E vedete in sede i legamenti alari, che sono quelli che tengono fermo il dente, sono molto importanti anche questi per impedire che il dente sciacqui, cioè che l'atlante sciacqui avanti e indietro rispetto al dente. D'accordo? E infine l'ultimo legamento, questo qua, molto piccolo, che è proprio dalla parte superiore del dente, va anche questo verso l'occipitale, si chiama il legamento dell'apice del dente. Quindi, in successione, membrana rettoria, legamento crociato con la componente longitudinale e trasversale, che vediamo qua, per il giro guasiale, poi i legamenti alari e infine il legamento dell'apice del dente. Questo complesso sistema è ovviamente molto importante che esista, perché impedisce, evita che ci siano degli sciacquamenti, diciamo, del dente indietro, poi c'è una frase che si sposta in avanti e viceversa, il dente che si sposta indietro, e potrebbero ovviamente trovare gravi lesioni al midollo spinale, che vi ricordo qui sta diventando midollo allungato, bulbo, cioè la prima parte del tronco cervicale, la fossa cranica posteriore. Se lo vediamo in sezione, quindi, questo sarebbe il canale vertebrale. Vedete, qui si vede anche l'arteria vertebrale che ha bucato la membrana occipitale posteriore per entrare in posta carica posteriore. Vedete, allora, davanti cosa c'è? Prima di tutto la membrana rettoria. Poi sotto la membrana rettoria, vedete, eccolo qua, questa è la parte longitudinale, ovviamente, in questo caso, la componente longitudinale è il legamento crociato. E infine il legamento dell'apice, eccolo qua, il legamento dell'apice del dente. Perché li vediamo in successione in una sezione sagittale. Essendo sagittale, ovviamente non vediamo né i legamenti alari né il legamento trasverso. Il legamento trasverso sarebbe qua. Perché i legamenti alari non se ne vedono proprio perché partono lateralmente. E là è il dente che ci sono sezionato, eccolo qua, per tenere il trofeo. È stato sezionato sagittalmente. Questo ovviamente è il corpo del distrofeo, questo sarà ovviamente l'arco anteriore dell'atlante, questo è l'arco posteriore dell'atlante. D'accordo? Questa è semplicemente una ripetizione da un altro atlante delle stesse immagini, stesse volte in questo caso. Vedete davanti il legamento longitudinale anteriore, dietro la membrana longitudinale posteriore, apriamo, tagliamo, facciamo una sezione, e qui vediamo in alto a destra la membrana rettoria, leviamo la membrana rettoria il legamento crociato, che si intravedono anche gli alari, togliamo il legamento crociato e vediamo i legamenti alari e il legamento dell'apice. Vedete in basso di nuovo, vedete il dente che è stato sezionato trasversalmente, è il ginglio assiale formato dalla arco anteriore dell'atlante, il dente e il legamento trasverso, che è la componente trasversale, del legamento crociato. Qui vedete anche naturalmente i vertici articolari superiori dell'atlante per i condili dell'occipitale. Perché ovviamente ricordiamo che qui ci sono le articolazioni occipitale laterale, invece la del ragazzo la prima c'è stata aperta, no? E in basso ovviamente ci saranno poi le articolazioni tra tutte le varie cervicali, qui per esempio l'articolazione laterale, la cassa, l'articolazione laterale tra atlante e distrofeo, e qui è stata aperta per ricordare il rapporto tra le articolari superiori e inferiori del 5, cosa che succede a livello dei reduboli, tutte le vertebre, a destra e a sinistra. A livello delle coste, cosa c'è di importante da ricordare? A parte, ovviamente, a livello delle vertebre toraciche, cioè, scusate, ci sono ovviamente le articolazioni con le coste, che vi ricordo ancora una volta, sono articolazioni sinoviali. Come si articolano le coste? Ricordiamo, con le vertebre toraciche, la testa della costa va sulla fascia articolare che sta sui corpi, che possono essere fasce complete o emifacente, no? Come abbiamo detto, a seconda del tipo di vertebra, mentre il cosiddetto tubercolo costale va sul processo trasverso. Quindi diciamo che ci saranno due articolazioni sinoviali indipendenti, per ciascuna con una sua cavità sinoviale, che si aggiungono alle articolazioni sinoviali che esistono già tra le vertebre toraciche tra di loro, a destra e a sinistra. Queste, ecco qui vedete appunto una costa che sta raggiungendo, vedete, una vertebra toracica, e qui in alto, ecco qui vedete per esempio qual è la tipica situazione di accoglimento, no? Per una costa che sta arrivando. Vedete una elifacetta superiore, una elifacetta inferiore e quindi anche il disco che c'è in mezzo, e proprio, quindi, quindi la testa ha rapporto con la faccetta, l'elifacetta inferiore della vertebra di numero più alto, quindi di numero inferiore, okay? Con la elifacetta superiore della vertebra che ha lo stesso numero, ma anche con il disco interposto. Il tubercolo invece ha rapporto con il processo trasverso della vertebra che ha lo stesso numero. Questa è l'articolazione di Dio, ma vi ricordo un'eccezione, no? La prima, che ha una faccia articolare completa della testa della prima costa, oltre all'unifacetta per quello della seconda, la decima che manca dell'unifacetta inferiore per la undicesima, e l'undicesima e dodicesima vertebra che hanno facce articolari complete per le teste delle undicesima e dodicesima costa, e non hanno se processi trasversi le facce articolari per i tubercoli, perché undicesima e dodicesima costa e fluttuanti non hanno il tubercolo costale. Queste articolazioni che qui vediamo parzialmente tensionate, qui è presentato anche un disco vertebrale, come vedete sono rinforzati da un gran numero di legamenti, ok? Che sono delle sindesmosi, quindi legamenti raggiato, per esempio legamento radiato, raggiato della testa delle coste, cosiddetto, che è forma appunto di raggiera. Poi ci sono i legamenti costo trasversali interosseo, costo trasversale laterale, costo trasversale superiore. Adesso i nomi sono tanti, ecco, però diciamo non è di un'estrema importanza che voi ricordiate tutti i dettagli, però insomma ricordare che ci sono ovviamente un robusto sistema legamentoso che rinforza queste articolazioni sinoviali. Ok, per quanto riguarda il tratto lombare non c'è nulla di particolare da dire, ecco qui in questa immagine vi fanno vedere come un nervo, questo vale per tutta la colonna ovviamente, come un nervo spinale fuoriesce, d'accordo, dal forame intervertebrale. Mentre vi ricordo più in basso saranno dai forami sacrali anteriori, soprattutto perché da quelli posteriori che fuoriusciranno i cosiddetti nervi sacrali, giusti? Ok? Ci saranno anche quei nervi cicli. Qui vediamo l'aspetto posteriore, in alto c'è stata la sezione, vedete che è passata per ha tolto via gli archi vertebrali delle vertebre lombari, così vedete il legamento longitudinale posteriore. In basso invece il sacro è rimasto integro. Ecco, vedete che anche il sacro ha dei processi spinosi, perché vi ricordo che anche il sacro in origine era formato da vertebre singole, da 5 vertebre sacrali. E vedete il robustissimo sistema di legamenti che rinforza l'articolazione sacro-iliaca. Vi ricordo, c'è un'articolazione della sacro-iliaca che esiste tra le facce laterali del sacro, a forma di orecchia, infatti si chiama facce auricolari, e l'ilio che a destra e a sinistra, l'osso dell'anca di destra e di sinistra. Ok? Sono articolazioni sinoviali. Ma queste articolazioni sinoviali sono pressoché immobili, prima di tutto per la forma delle superfici articolari. Quindi il grado di mobilità è veramente scarso. pur essendo sinoviali. E poi c'è questa imponente massa di legamenti, soprattutto posteriori, che tendono proprio a fare un tutto un rotolizzato etileo. Ci sono poi due legamenti in particolare importanti da ricordare, per il momento li nominiamo soltanto perché poi ne riparleremo quando studieremo il bacino, che vengono chiamati sacro tuberoso e sacro spinoso. Questo è il sacro tuberoso, questo è il sacro spinoso, che vanno ad altre parti dell'osso dell'anca. E in particolare a un'altra parte c'è dell'osso dell'anca, che è questa componente qui, postero inferiore dell'osso dell'anca, che viene chiamata ischio. Questo è l'elemento sacro spinoso perché va a questa zona che viene chiamata spina ischiatica, e questo è stato tuberoso perché va a quest'altra zona che viene chiamata tuberosità ischiatica. Sono due parti sempre del rischio. Poi vedremo perché sono importanti questi due legamenti. Vedete questi fori, grande e piccolo corale ischiatico, hanno una grande importanza, come vedremo, perché ci passano arterie, vasi, nervi e compagnia bella, ma ne parleremo naturalmente quando poi studieremo il bacino. Adesso, come al solito, un po' di dettagli di anatomia radiografica. Avete già visto delle immagini, no? Di colonna cervicale parlando della testa, proiezione laterale. Ecco qui naturalmente rivediamo l'immagine, che è stata un'immagine radiografica normale, quindi non indicativo. Come vedete che poi in questo caso, per esempio, vedete che l'osso ioide, vedete qua il ferro di cavallo, si vede. Ricordo che spesso non si vede perché è molto sottile, però in questo caso lo vediamo. Lo vedete completamente staccato rispetto al resto, cioè non ha nessun rapporto con il resto dello schermo. C'è bisogno di ancoraggio qui per la base della sua e qui in basso per la laringe. La laringe che è formata da cartilagine, però vi dicevo che qualche volta ci sono delle calcificazioni della regione della cartilagine tiroide in particolare, cioè quella che forma il cosiddetto polo di Adamo. E quindi in realtà queste calcificazioni qua non è osso, è soltanto una parte calcificata della cartilagine tiroide che fa parte dello scheletro della laringe. Qui invece naturalmente vediamo la colonna, questo è l'arco posteriore della frante, questo è l'arco anteriore della frante, questo è il dente, vedete il dente sta dentro, ovviamente. Però questo è il dente dell'eritrofeo, questo è il corpo dell'eritrofeo, questo invece ovviamente sono le lamine, sono rapporte, e questo è il processo spinoso dell'eritrofeo. Poi andiamo in basso, terza, quarta, quinta, sesta, settima, cervicale, no? E la settima vedete il suo processo spinoso molto grosso, la prominenza. Vediamo gli spazi tra i corpi, che vi ricordo significa che ci sono i dischi intervertebrali. Ovviamente essendo fatti fibrocartilagine, più il nucleo corposo al centro, sono radiotrasparenti. Però attenzione, guardare la radiografia ci può dare degli indizi sullo stato indiretti, sullo stato dei dischi intervertebrali, perché se questi spazi fossero troppo sottili, è ovvio che significa che c'è stato un problema, una lesione al disco. Non è detto che ci sia un'ernia del disco, ma comunque indica chiaramente un problema a livello del disco intervertebrale. Questo invece è la rifazione di livello del quadro. Che cosa sono? Ecco, qui la vedete bene, in particolare qua. Sono le articolazioni sinoviali, che ricordo sono cavità articolari sinoviali, che esistono lateralmente, a destra e a sinistra, tra tutte le rette. Questa linea, e questo naturalmente è un'immagine che radiologicamente è importante per farvi capire, per esempio, se c'è un processo artrosico a carico di queste articolazioni. E sia problemi del disco in avanti, sia problemi, eventuali problemi artrosici indietro, ricordate a chi danno fastidio? Alla forma intervertebrale, cioè a questi qua. Questi sono i fori tra i peduncoli, che tutte le altre, qui ricordate, fuoriescono, i nervi spinali. In alto vedete questa è la base cranica, qui vedete anche il ramo della mandibola, il profilo vedete della lingua, perché siccome è una massa molto grossa, comunque essendo ossea, può lasciare una impronta radiografica. Questa è un'immagine in negativo, iperlordosi, cioè è stato chiesto, non è patologico, è stato chiesto al paziente di estendere bene la testa. Questo è una cosa che ci fa capire meglio la situazione dei dischi, direi che è tutto a posto, i dischi sono perfetti, non ci sono assolutamente problemi. Vedi, apparentemente gli spazi aumentano. Guardate come si vedono bene queste, per esempio gli spazi tra i processi articolari, sono gli inferiori, sono quelli dello spazio articolare, si vedi posicoliare invece, mentre qui ci sono ovviamente. Arco anteriore, arco posteriore, vedete come si vede male qui, quando si fa il negativo, mentre si vedeva bene il positivo. E in questo caso, ricordate che il positivo si vedeva bene con ioide, adesso il negativo con ioide. Dovrebbe stare qua, ma non si vede. Ricordate che in un'altra immagine che ho fatto vedere l'altra era il contrario, cioè si vedeva bene in negativo e male in positivo. Ecco perché spesso comunque conviene osservare sempre sia il negativo che il positivo di un'immagine. E vedete ancora una volta qui c'è una calcificazione, questa volta non nella cartilagine tiroide, ma quella che sta sotto, sempre questa parte dello scheletro della laringe, che è la cartilagine cricoide. E anche in questo caso vedete una calcificazione che non ha nessun significato patologico. Non è un'ossificazione, sono una precipitazione di sale di calcio in alcune zone della cartilagine ghiandina che formano queste articolazioni. Normalmente esistono altri criteri oggi, altre tecniche per visualizzare in particolare la colonna e il canale vertebrale. È chiaro che quando noi facciamo una radiografia stata, noi non vediamo, certamente non possiamo vedere il canale vertebrale di uno spinale, però queste cose si possono vedere per esempio con la tomografia assiale computerizzata oppure con la risonanza magnetica, che è una tecnica rapidamente perché non spetta a me spiegarvelo, ma insomma la tomografia assiale computerizzata e nient'altro che una serie di lastre fatte praticamente su piani diversi di radiografia e poi tutte le varie immagini vengono ricostruite da un computer che vi fa vedere tridimensionalmente la sezione, qualunque essa sia, tangenziale, frontale, trasversale, eccetera. La risonanza magnetica è la stessa cosa, la differenza è che la risonanza magnetica non sfrutta i raggi X, ma tutta un'altra tecnica ed è tra l'altro meno invasiva, cioè meno invasiva, però pericolosa perché non c'è un bombardamento di raggi X sul paziente. Naturalmente il compenso costa 10 volte di più, quindi è questo. Però le macchine sono estremamente costose che fanno questo tipo di indagine. Però insomma la fine risultato è lo stesso simile a quello di una tomografia computerizzata. E vedete che in questo caso, guardate che meraviglia, questo è il canale vertebrale, vedete di non spirare, cosa che assolutamente non c'è nessun'altra tecnica che può permetterci dal mondo esterno di visionare. Quindi se c'è una compressione di non spinale, questa è la tecnica che devo fare veramente vedere. Perché questo è il bulbo, il ponte, cioè il resto del tronco cefalico, no? Tutti vedete il cervelletto che avvolge il fosso carica posteriore sulle lui, no? Quindi sono dettagli straordinari con questo tipo di tecniche. Naturalmente queste due tecniche sono utili anche per vedere i dischi, tornate alla parte locomotore, per esempio i dischi intervertebrali, guardate si vedono bene i dischi, che in una radiografia normale non si possono osservare. A livello delle coste, se noi facciamo una tratto toracico della colonna, se noi facciamo una radiografia laterale, la situazione si complica perché ci sono le coste. E quindi vediamo queste sovrapposizioni di immagini che naturalmente sono dovute alla presenza delle coste. Queste sono tutte immagini fisiologiche, cioè non c'è nulla patologico. Vedete, questi sono ovviamente gli spazi tra i corpi delle vertebre toraciche, questi sono i profili dei. Ovviamente all'intervertebrale non riescono i nervi intercostali, cioè i nervi spinali del tratto toracico. Poi si vede l'immagine di sovrapposizione delle coste e in qualche caso si vede anche, vedete, le immagini delle radiazioni dovute alle articolazioni sinoviali tra una vertebra e l'altra. Ma vi ricordo che poi la situazione è piuttosto complessa, perché a questo si aggiungono anche delle radiazioni dovute a seconda del piano in cui è stata proiettata l'immagine, alle articolazioni delle coste con le vertebre toraciche. Se invece facciamo una proiezione plastica, anche se questo è negativo, ma è positivo ovviamente, è la stessa cosa, del torace, il famoso torace, no? La razza del torace, il torace standard. Cosa vediamo in un torace standard? Naturalmente vediamo la colonna vertebrale, non vediamo lo sterno, perché lo sterno è piatto, è sottile, è allungato in senso verticale, ma è appiattito, è un osso piatto, non è un osso del corpo. Quindi non dà praticamente un'immagine radiografica. Vediamo le coste, naturalmente il profilo delle coste, che dovete schiacciare costali, no? Vedete la clavicola, che ricordo è il primo segmento mobile del cingolo toracico, da dove praticamente parte l'arco superiore, questa quindi è l'articolazione sferoclavicolare, d'accordo? La prima cosa. E poi vedete anche più in là la scapola, facendo un dettaglio che vedremo dopo. Però si vede una cosa in più, giusto? Si vede un'ombra cardiaca, che si trova, vi ricordo, fuori di trova funzione metro sternale, ma la punta del cuore, nel 99,9% degli individui, si sposta nel midoraggio sinistro, quindi invade un po' nel midoraggio sinistro. Ci sono mille percentuali di individui che hanno una situazione opposta, sono dentro il sinistro, cioè il cuore per una parte a destra invece che a sinistra, ma è veramente la situazione estremamente rara. Per spiegare il contrasto dei figli, noi ci aspettiamo di vedere queste immagini in una radiografia. Se vedete al contrario, la cosa più probabile è che è stata rivoltata la radio. Prima di dire che c'è una destrazione. No, quindi, questo è il intervento, ok? Notate anche altre cose, vedete queste radiofacità che si trovano nell'aria dei polmoni, ovviamente sono solo radiofacità, però vedete delle opacità. Queste radiofacità esistono. Queste radiofacità che cosa sono dovute? Sono dovute ai bronchi, che sono formati da cartilagine, quindi non di osso, radiofacizzazioni bronchiali. Ma non ci sono soltanto le arterie, delle vene, soprattutto delle arterie, le arterie polmonari, le arterie bronchiali, eccetera, e le condizioni danno questa trama diffusa che non è patologica, perché è semplicemente l'immagine, l'impronta radiografica che lasciano soprattutto i vasi, più che i bronchi, i vasi sanguigni, di cui i polmoni è ricchissimo, a livello dei polmoni per l'ossigenazione del sangue. Naturalmente un accentuamento di questa trama indica qualcosa di patologico. Se abbiamo il tratto lombare della colonna, cosa notiamo? Immagino che guardate come si vedono bene naturalmente gli spazi intervertebrali, vedete i forami, qui sono i dischi tra i corpi, e questi sono i forami intervertebrali che invece con i nervi spinali, come sappiamo, eccetera, eccetera. Notare una cosa, vi dicevo prima, questo è il disco, cioè lo spazio, il disco tra quinta lombare e sacro, vi ricordo la forma di cuneo, è molto largo in avanti e diventa stretto indietro, come appunto si incunea posteriormente, d'accordo? E quindi vedete la stessa immagine più in basso, quindi questa è la quinta lombare e questo è il sacro, questo è il cosiddetto, quindi sarà il promontorio del sacro. Vedete che questa è una posizione di immagine dovuta alla presenza dell'osso dell'arca, naturalmente, che vi ricordo si articola ovviamente con il sacro. In profilo altero posteriore vediamo di punta verso di noi i processi spinosi delle vertebre lombari, che sono molto grossi, si vedono appena, vedete, anche i processi dell'aspensi, di nuovo gli spazi intervertebrali, eccetera. In basso l'articolazione sacroiliaca, questo è il profilo della grande cesura chiarica di una parte del fosso iliaco, e in negativo di nuovo qua sono alcune cose che pensano meglio, alcune cose che pensano peggio. Per esempio si vede abbastanza male qui in basso il disco che c'è tra quinta per lo spazio, fiscale che c'è tra quinta, lombare e sagra, ma si vedono molto meglio in altri programmi intervertebrali, questo sì. L'individuo certamente non aveva né ernia del disco né artrosi della colonna lombare che potesse compromettere gli spazi, i forati intervertebrali, e quindi compromettere un nervo spinale che stava uscendo dal mio. Quindi con questo abbiamo chiuso il discorso sulla colonna e ci vediamo.